Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, partiamo da Prato, dove c'è stata un'ennesima aggressione ad un presidio sindacale Sud Cobas. 6 persone sono finite in ospedale, 2 sono feriti gravi perché colpiti con bottiglie di vetro in testa. È accaduto al ristorante Scintilla di via Galcianese. La denuncia arriva dai Sud Cobas, che indice ora un nuovo presidio per stasera alle 18 sul luogo del violento attacco ai lavoratori da parte della proprietà dello stesso ristorante. Su questo Sandra Salvato ha sentito Sara Caudiero dei Sud Cobas Prato.
Ieri sera alle 9:30, durante un picchetto sindacale, uno sciopero in via Galcianese, c'è stata l'ennesima aggressione ai lavoratori in sciopero, questa volta davanti a un ristorante dove appunto siamo all'interno di questa campagna di scioperi nella ristorazione, dove purtroppo troviamo le stesse condizioni di sfruttamento con turni di 11 ore, sempre con contratti a 4 ore o a nero. A questo ristorante era in corso il picchetto sindacale e un uomo che stava entrando all'interno del ristorante ha cercato di trasfinare dentro un lavoratore dentro il ristorante. La proprietà, marito e moglie, insieme a questo avventore hanno preso a bottigliate in testa un sindacalista, Arturo, lavoratore di Sakip. Un altro lavoratore è stato morso, ha avuto 7 giorni di prognosi. Queste aggressioni si fanno sempre più frequenti, questa è la quarta in 4 mesi. Per oggi abbiamo chiamato questo presidio pubblico alle 6 in via Galcianese 77 al ristorante Scintilla per rappresentare la solidarietà ai lavoratori, per continuare lo sciopero in questo ristorante, e stiamo chiedendo una posizione netta da parte delle istituzioni, quindi di fare un'ordinanza per la chiusura, per la sospensione dell'attività, che si può fare in caso di eventi molto gravi. Non si può pensare di prendere a bottigliate chi sta chiedendo semplicemente di lavorare regolarmente, essere pagato secondo il contratto nazionale.
Cambiamo notizia, torniamo a Firenze. Sprofondo viola, la Fiorentina perde all'ultimo tuffo la sfida decisiva con il Verona, si ritrova sempre più ultima in classifica con la salvezza che comincia ad apparire un miraggio proprio nell'anno del centenario, e mentre i tifosi si dividono tra rassegnazione e rabbia, c'è chi pensa di richiamare Pioli e chi chiede a gran voce al commisso di passare la mano. Ma sentiamo i dettagli in diretta da Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Sì, Raffaele, dicevi bene, sprofondo viola. Cominciamo dalla cronaca: al Viola Park si sta tenendo una riunione con la dirigenza che sta valutando la situazione, in particolare la posizione del tecnico Vanoli. Veniamo invece alle considerazioni che accennavi. Sabato sera ero a cena con dei colleghi di Roma che mi chiedevano appunto della Fiorentina, e il bello è che non ho saputo rispondere, perché quello che accade è davvero l'incredibile. Dunque è chiaro che ci sono delle cose non dette o che non si possono dire. L'altro giorno, parlando dell'intervista a Commisso, avevamo detto che in realtà si trattava di un'intervista che non aggiungeva né toglieva nulla. C'è evidentemente oltreoceano uno stallo che sia dovuto a problemi del patron e dunque alla mancanza di strategie o un effettivo disimpegno, non è dato saperlo. Come è dato sapere quanta profonda sia la spaccatura, questa sì però è evidente, nello spogliatoio, dove ognuno sembra oramai badare a se stesso. Al di là dei proclami, però, certo che con uno stadio che è un cantiere, la Fiorentina sembra essa stessa un'impresa di demolizioni o autodemolizioni che sta picconando la storia, l'amore della città, la logica sportiva stessa. Scorrendo le notizie e i commenti, mi pare che ognuno abbia la sua soluzione, ma forse tutto si può riassumere nel grido di scorno, di orgoglio ferito al tempo stesso, il senatore Renzi, che sui social dice basta con questo scempio. Se volessimo però volare più alti, Raffaele, forse possiamo permettercelo, beh, possiamo dire che la Fiorentina oggi è il perfetto specchio di Firenze. C'è una città che sta perdendo la propria anima, dove se non tutto, molto, oramai è una pura quinta turistica a beneficio di ricchi che arrivano prendendo quello che gli interessa e vanno via, e in questa dimensione sono un po' tutti colpevoli, diciamocelo chiaramente. Solo una metafora, certo, ma forse qualche riflessione in più su dove la città voglia andare aiuterebbe paradossalmente anche la Fiorentina. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Parliamo adesso della pagina politica. Il segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi nei nostri studi questa mattina, all'indomani dell'Assemblea Nazionale del Partito. Governare le correnti, le divisioni interne per portare ad un partito coeso alla guida del campo largo per sfidare il centrodestra alle prossime elezioni politiche del 2027 è il fulcro di queste riflessioni politiche in questi giorni. Ad un anno nuovo in Toscana nascerà una nuova segreteria regionale del PD con, dice Fossi, uno spirito più unitario. Il segretario è tornato a parlare della questione Prato, città commissariata per le indagini giudiziarie, e che ha visto mortificato il proprio voto dopo le scorse elezioni regionali. Come ricucire quello strappo lo abbiamo chiesto proprio ad Emiliano Fossi.
Diciamo, la discussione all'interno del PD si incrocia e si incrocerà con la discussione della città e per la città, prima di tutto perché il PD è anche il partito della città, nel senso è il partito più grande, il partito più rappresentativo, è il partito che ha governato negli anni di Matteo Biffoni e poi anche in questo anno con Ilaria Bucetti la città, e quindi Prato è cambiata tanto in questi anni, deve continuare naturalmente questo processo di cambiamento, perché se non lo fa Prato, che ha nel dinamismo del suo DNA un elemento costituente, chi lo interpreta meglio di Prato il cambiamento, la modernità, la contemporaneità, insomma, non solo in ambito manifatturiero, in ambito industriale, ma anche, pensiamo, in ambito culturale, quanto è contemporanea, è stata all'avanguardia della contemporaneità a Prato, non soltanto il Pecci, ma insomma tutte le istituzioni culturali che popolano quella straordinaria comunità. Guardo agli aspetti naturalmente di complessità e di difficoltà, ma guardo anche agli aspetti positivi. Noi abbiamo una comunità di un partito che è una comunità di un partito sano e vitale, dove i risultati elettorali lo dimostrano. Quindi c'è un partito forte, animato, che vuol discutere e si vuol confrontare, e c'è un percorso avviato. Ci sono figure forti e rappresentative, una di queste è Matteo Biffoni, che ha preso una quantità enorme di preferenze alle recenti elezioni regionali, e Matteo è un pezzo fondamentale non soltanto naturalmente della comunità pratese e della comunità del PD di Prato, e come dire, deve essere e sarà un protagonista assoluto di quello che accadrà da qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi, ma è un pezzo fondamentale del gruppo dirigente e del partito toscano, della comunità politica toscana. Quindi noi abbiamo una comunità che ha questi elementi di forza, e insieme a lui ci sono altre figure rappresentative. Quindi ci sono tutte le condizioni, questo è quello che diciamo, perché nel prossimo passaggio delle amministrative il PD di Prato, il campo progressista a Prato, perché questa è la volontà che abbiamo, cioè costruire e rilanciare il campo progressista a Prato, che già era in nuce nelle precedenti elezioni amministrative, perché io ricordo che un anno e mezzo fa, quando siamo andati alle elezioni amministrative, al turno dove abbiamo rivinto a Firenze, a Prato, a Livorno e poi in tanti comuni, Prato è stata una delle realtà dove questa sperimentazione avevamo già fatta, perché c'era un'alleanza, andava, diciamo, dalle forze più moderate liberali del centro-sinistra ai 5 Stelle, passando per AVS e per il Partito Democratico. In altre realtà non c'era riuscito a fare questo, poi oggi ci è riuscito grazie al lavoro che abbiamo fatto, ma anche grazie all'esperienza pratese, portare a compimento l'alleanza larga, ampia alle regionali. Quindi a Prato ci sono le condizioni per fare bene, se, come dire, stiamo insieme senza richiami retorici all'unità, ma costruita nei fatti, e questo percorso dovrà servire a questo, a ritrovare e a rafforzare quell'idem sentire che c'è tra di noi.
Andiamo adesso a Campi Bisenzio, la storia di Sant'Angelo all'Ecore. Serviranno altri accertamenti medico-legali per stabilire quando e cosa abbia provocato il decesso dell'uomo di 32 anni, i cui resti sono stati rinvenuti dalla polizia locale in un baule in una villetta bifamiliare a Sant'Angelo all'Ecore, comune di Campi Bisenzio, provincia di Firenze. In quella casa il 32enne avrebbe abitato con la madre, 70enne, un fratello, una sorella di poco più grandi di lui, l'anziana, e i due figli sono stati poi tutti portati in ospedale. Una storia di disagio e solitudine che andava avanti da molto tempo, ma non conosciuta dal comune. L'assessore comunale alle politiche sociali Lorenzo Ballerini, intervistato da Chiara Brilli.
Io personalmente ero presente con la polizia municipale e abbiamo constatato già venerdì sera una situazione di profonda fragilità. Siamo entrati all'interno dell'abitazione, ma il nucleo non era disponibile di fatto a un dialogo. siamo venuti via con una grande preoccupazione e quindi con l'impegno di ritornarci il giorno dopo, la mattina stessa, il sabato mattina, e farlo in maniera coordinata appunto con il servizio sociale professionale, con il servizio infermieristico, di nuovo con la polizia municipale. Ecco, questo coordinamento ci ha permesso di ritornare già il sabato mattina, quindi e poche ore dopo tornare, rientrare nuovamente all'interno dell'abitazione e scoprire appunto quanto accaduto.
Naturalmente adesso ci sono i vari filoni di presa in carico dei servizi, la vicenda giudiziaria, gli accertamenti, l'interrogatorio appunto dell'anziana. Le chiedo un'ultima riflessione. I vicini appunto dicono che questa persona ormai era da 20 anni che non la vedevano più. Com'è possibile, no, che in una comunità che forse è andata scollandosi negli anni, sappiamo insomma quanto, no, l'individualismo anche nella gestione della quotidianità, nonostante il territorio, la periferia o comunque contesti piccoli, si sia comunque accentuato sempre di più, non avessero notizie di questo nucleo o comunque non si facessero domande o non ci fosse anche un rapporto di vicinato?
È un interrogativo importante che dovremo mettere sul nostro tavolo, in cima, come dire, all'agenda politica anche di chi amministra i territori, perché le povertà sono molteplici. Parliamo spesso di povertà economica, socio-economica, abitative, ma spesso le povertà relazionali, che si sempre di più si intersecano con altre dimensioni della povertà, poi dopo ci portano, come dire, a questa dimensione di invisibilità, di abbandono, di solitudine, e spesso, come dire, poi sono la causa di queste drammatiche vicende.
A Firenze mercoledì il 17 dicembre fa tappa la campagna nazionale La conoscenza non marcia. Gruppo di docenti universitari, ricercatori, associazioni promuovono un dibattito per discutere delle azioni da mettere in campo per difendere l'università, la ricerca e la formazione dall'intrusione dell'industria privata degli armamenti e dai programmi di arruolamento dell'esercito. Incontro mercoledì 17 a partire dalle ore 17 all'Aula Magna del Plesso Brunelleschi dell'Università di Firenze. Sentiamo il professor Francesco Zanotelli.
Sicuramente c'è un elemento di novità che non è solo italiano, anzi direi che si inquadra in un progetto europeo, che è quello appunto che è stato chiamato Rearm Europe e che è diventato attuativo e che prevede appunto una sempre più pesante, insomma, un sempre più pesante investimento economico nelle armi, nel riarmo, nella militarizzazione, ma anche un nuovo atteggiamento dell'Europa e poi vedremo anche dell'Italia in termini culturali. Se pensiamo appunto a questo documento del 2 aprile del 2025 in cui una risoluzione del Parlamento europeo ci dava proprio l'importanza di mettere a punto programmi di formazione dei formatori e di cooperazione tra le istituzioni di difesa e le università degli Stati membri, quali corsi militari, esercitazioni, attività di formazione con giochi di ruolo per studenti e civili. Quindi diciamo c'è questo nuovo atteggiamento che ci preoccupa molto, perché vediamo appunto sia sul piano della politica economica che sul piano anche della politica culturale una intrusione appunto delle, insomma, di quelle che sono le istituzioni militari e anche appunto l'industria bellica nel contesto della formazione e della ricerca.
Si chiamano Storia, Memoria, Mitologia, una rilettura, Firenze anni 80, due seminari per raccontare la Firenze degli anni 80 tra conflitti e trasformazioni. Accade domani il primo dei due seminari alle ore 9, il dipartimento è quello in via Laurea 48 a Firenze, per raccontare in maniera interdisciplinare gli anni 80 a Firenze, da Patti Smith alla rivolta dei tifosi per l'addio di Baggio alla Fiorentina. Sentiamo il professor Roberto Bianchi, docente di storia contemporanea e membro del comitato scientifico del seminario.
Quel decennio è straordinario, è un decennio in cui Firenze è capitale della cultura, è il decennio appunto che con una butarda abbiamo detto va dal concerto di Patti Smith del 1979 e si chiude simbolicamente con i tumulti per la per la partenza, per la vendita, la svendita di Roberto Baggio alla Juventus, i tumulti da parte dei tifosi della Fiorentina, ma anche il decennio che nel 1980 vede l'occupazione della Fiat anche a Novoli, che a metà di quel decennio vede l'omicidio dell'ex sindaco Conti. È il decennio in cui si distribuiscono i volantini "occhio ragazzi, c'è il mostro, occhio al mostro". Tutto questo è quel periodo, un periodo in cui Firenze, e dico Firenze nel senso della di una politica che dialoga ed è in tensione fra Palazzo Vecchio e la società, anche profonda, perché ci sono ancora i partiti, quei partiti degli anni Ottanta, dialoga e progetta del suo futuro, il progetto Fiat Fondiaria, gli spostamenti delle sedi universitarie, una irruzione nelle sale dei palazzi di nuove forme, di nuovi soggetti della politica, con la presenza delle donne anche organizzate, no? Ecco, tutto questo ci interessa tenerlo assieme in un seminario che si svolge in due giornate, che non darà probabilmente risposte definitive, perché l'idea è quella di aprire un cantiere di lavoro e di riflessione.
Sono i Prolex e Zac Blu da Lucca, i vincitori del Rock Contest 2025, secondo posto Zoe, premio Live Experience a Fridays, grande successo per la 37esima edizione ieri sera al Tenax di Firenze, proprio lì dove nell'84 il Rock Contest era nato. A stilare la classifica dei numerosi premi messo in palio, una giuria di esperti che quest'anno hanno collaborato con il contest, composta da musicisti, discografici, addetti ai lavori, critici musicali, direttori artistici di molti festival, oltre al pubblico da casa. A condurre la serata Giustina Terenzi, Giovanni Barbasso e per Luigi Megaels, con la partecipazione di Alias DJ. Il Rock Contest è organizzato da Controradio e dall'associazione Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana in collaborazione con il Fondo Sociale Europeo e SIAE. Siamo in chiusura, le previsioni del tempo per domani: il cielo sulla Toscana è previsto coperto con piogge deboli, venti moderati di scirocco, mari mossi, temperature in aumento, le minime in lieve calo, le massime. Le 13:02 è tutto, tra poco il City Lights e poi arriva Giovanni Barbasso con Stato Brado. Buon ascolto.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.